All around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
People trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, all get down.
Bum, 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 baby. My baby. Baby. Hey, baby.
Oh, è chiamato l'ascensore sociale. Sempre fermo a meno due.
Buonasera, buonasera a tutti, Radio Popolare in diretta, poveri ma belli, come sempre, come ogni lunedì, torniamo qua a spezzarci la schiena per voi, per il vostro pleasure, per la vostra lussuria settimanale, per la vostra ora di godimento.
Avete le mutande di ricambio? Avete il bidet? Perché beh, senza bidet diventa difficile.
Perché quello sentire, se fai cagare,
poveri ma belli.
Nel caso...
Ma il bidet si può usare anche...
serve anche davanti? Sì. Ma veramente?
Sì.
Io ho sempre fatto nel lavandino.
Il bidet
mi ha insegnato
sai qual è il segreto?
Che ti giri,
ti puoi sedere davanti, esatto, è così,
ci ho pensato,
eh sì
ecco perché
puoi sedere avanti e indietro, guardare il muro o guardare il mondo. Sì,
ho capito
sai che roba.
Allora, io anche qua in Bagniera di Popolare ho sempre pensato che potessero essere...
Non c'è il bidet qua.
No, infatti usavo il lavandino.
Lavandino, certo, sì.
Vabbè.
Ok.
Buon pomeriggio.
Eh sì, figurati se fosse stato schifoso sto pomeriggio.
Che giorno è?
Oggi è il 10 novembre, una giornata... Ma non brutta, per carità, per essere il 10 novembre. Domani è l'11 novembre e mi sembra che il ministro dell'istruzione abbia dedicato tutto questo a... Una roba tipo...
Al libro cuore.
Una cosa pazzesca. Adesso vado a guardare perché non mi ricordo.
È bello avere le idee chiare.
Vabbè, ho capito, è pur sempre lunedì.
È vero. Vabbè, io invece, mentre tu vai a vedere quella roba lì, volevo citare, visto che comunque dobbiamo... Ah, non volevi citare, apriamo una parentesi. A proposito di citare, non volevi citare le nuove birre di la Capibirra?
Allora, l'11 novembre, prima ti dico, sarà la prima giornata nazionale degli abiti storici. Sarà una giornata simbolo dell'Italia!
Grande!
Paese di grandissima bellezza!
Paese di notai!
Paese di locandiere!
Paese di medici condotti!
E di curati di campagna!
Di carabinieri col pennacchio!
E tanta voglia di patria!
Ma soprattutto di bontà, perché l'italiano è sempre lì col cuore in mano.
È lì che impasta la pizza, e mentre con una mano impasta la pizza, con l'altra fa accordi sul mandolino. Pazzesco, ma non hai voglia di Vesuvio?
Ho voglia di protestare contro i rave party.
Mamma mia, le feste rave. Vogliamo farla risentire?
Sì, però prima chiudiamo alcune parentesi. Allora, una l'hai chiusa. Com'è che è la giornata
degli abiti storici?
Degli abiti, ma che cosa vuol dire?
Allora, io non lo so, perché l'11 novembre è San Martino, l'estate di San Martino, eccetera. Io lo so perché il patrono di Cusano Milanino il paese in cui ho
comandato
il mio meglio per tanti anni.
Venerdì andiamo a comandare al Castello Sforzesco.
Venerdì, ma aprire un'altra parentesi, aspetta un attimo, sì. Dopo lo diciamo. E allora, San Martino è famoso perché era un soldato romano che nel tardo impero a un certo punto divide la sua tunica con un povero.
Sì.
E quindi è l'emblema di hai due tuniche. Gesù diceva: hai due tuniche, danne una al povero. Lui ne aveva una sola, cioè il mantello, però era molto grande perché era un centurione. E quindi sradavranco il gladio, taglia in due il mantello e lo dà a un povero, un accattone,
un miserabile,
pezzente,
un indigente,
uno che non, probabilmente non aveva neanche voglia di lavorare, che era arrivato su una galera dalla altra parte del Mediterraneo
migrante.
A rubarci sesterzi.
Diciamolo con le parole
un negro. Era un negro
povero.
Non hai mai visto uno ricco? Allora, sì, un rapper poteva, ma allora non c'era. Allora, questo negro povero chiede a San Martino, e San Martino diventa santo grazie a questa cosa. Ma big respect per San Martino.
Cos'è che fa? Gli dà la tunica.
Allora, gli dà il mantello, metà.
Vabbè, ma non è che uno diventa santo per una cagata del genere.
Fai tu il centurione all'epoca dell'imperatore Diocleziano.
Gli ha dato un mantello, non è che
mezzo mantello, scusa.
A mezzo, neanche tutto.
Perché non è darglielo tutto, poi crepa lui, è il mezzo, no? Ti condividi coi poveri. Allora, questo succede. Quindi, San Martino, abiti, storia. A me viene in mente, cioè 11 me viene in mente San Martino. Ma non credo che ci sia dietro nulla.
Non è quando dai fuoco ai covoni di...
Quello è Sant'Antonio, il 17 gennaio.
Allora, riprendo intanto che cerchi un'altra parentesi.
Niente, qua però parlano dell'abito storico. Non c'entra un cazzo.
Ma quali abiti storici?
Ma che ne so, tipo quelli che
vendi dell'opera?
Ma quelli che vendi su Vinted, cioè una roba del genere.
Hanno mai fatto una giornata più di merda di quella degli abiti storici?
No, perché non l'hanno ancora fatta e sarà domani, figurati
fantastico.
Che roba.
Vabbè, no, io volevo segnalare due cose che, insomma, voi sapete, noi siamo qui a propugnare l'odio sociale, in particolar modo contro i ricchi, ma anche contro altre categorie dello Stato. E oggi ho letto una roba che mi ha fatto infuriare, ed è vera. Allora, a New York, a Manhattan, è presente Manhattan?
È quella island. Un island, ok, sì.
Hanno iniziato, per il momento ancora pochi ristoranti, a assumere cassieri o cassiere che lavorano in remoto dalle Filippine.
Come fanno?
E praticamente ci sono questi schermi dove ci sono queste cassiere o cassieri dalle Filippine, un outsourcing che vale 3,75 di stipendio all'ora contro il minimo sindacale di New York, che sarebbe di 16 euro all'ora. Questo facendo sì che i ristoratori avranno un guadagno dell'80%. Con uno sfruttamento del gap salariale.
E senza mancia, perché quelli stanno nelle Filippine.
Senza mancia, che poi nelle Filippine non c'è l'abitudine della mancia. E al tempo stesso c'è stata l'altro giorno la notizia del progetto a scadenza 2035 dei mille miliardi.
Mille
miliardi in caso raggiunga certi
obiettivi. È un trilione, sì, perché sarebbero un milione di milioni.
Mille miliardi, prova a contarli mille miliardi.
Non...
Partendo da 3,75 della cassiera.
Devo andare avanti, ma con i decimali anche. 3,75 poi di quanto avanzo? Di 3,75 alla volta? Minchia, ma è difficilissimo fare il conto.
Ci metti credo tutta la vita.
3,75, quindi 7,50, 10,25,
bravo.
15,
sì.
18,75,
bravissimo. 22,50. E mancano ancora 900 miliardi.
Un po' troppo, sì.
No, questo per dire, insomma, che l'odio sociale, tutto sommato, ha ancora la sua ragione di esistere.
Alla grande, vabbè. Anche e soprattutto nelle grandi città come Manhattan o Milan.
Esatto, soprattutto come Milan, dove i sogni diventano realtà.
Allora, dovevamo chiudere una parentesi, Disma. Forse una la lasceremo sempre aperta perché non mi ricordo da dove è cominciata.
Quella delle birre.
Le birre.
La nuova capibirra.
La nuova capibirra. Allora, è in bottiglia tipo vino. e non tipo la birra di prima, quindi mi ha completamente sconvolto tutto questo.
È bella.
Voi potrete essere sconvolti e sconvolti e sconvolto a Garabombo, perché non sono ancora in vendita le grosse, ma potrebbero esserlo da subito, da quasi subito.
Sai che non mi ricordo più cos'è, una Session IPA?
No, allora, no, è una IPL, una IPL. India Pale Lager, buonissima, la capibirra, quindi una birra a bassa fermentazione ma luppolata, quindi non molto non alcolicissima, siamo attorno ai 5 gradi. E poi invece la Natalona, la Abbo Natale classica, nella sua etichetta bleu, non è l'etichetta marron, non è l'etichetta azura,
no.
Non è l'etichetta rosa,
no.
Lei è l'etichetta bleu.
Bella sugosa.
È molto sugosa, è una triple ed è 8 gradi alcolici.
Quelle che piacciono a me.
Quelle che piacciono a Dismacchione, sì.
Senti, chiudiamo un'altra parentesi che in realtà non abbiamo ancora aperta. Parlavamo di liberazione dal lavoro salariato. No, ma quasi, perché in questo momento si stanno creando nuovi schiavi nel mondo. Oggi avremo una ospitata proprio qua in studio di gente che sta cercando di liberarsi dal lavoro salariato per reinventarsi in un altro modo. Dopo parliamo con loro. Nel frattempo vi ricordiamo che abbiamo chiuso le iscrizioni,
sì,
alla staffetta alla 50-50, perché siamo già abbastanza. E però avremo bisogno di alcune cose che poi nei prossimi giorni andremo a chiedere.
Quindi rimanete all'ascolto, rimanete anche collegati con noi a livello 50@radiopopolare.it, che è il nostro punto di riferimento per ricevere domande o spararvi fuori delle richieste. E poi invece l'altra ultimissima parentesi graffa riguarda venerdì.
Venerdì siamo al castello con tutta la radio quasi, nel cortile degli spadaccini, com'è che si chiama?
Sì, quello dei tre moschettieri.
Degli armigeri. No. Vabbè, un nome così?
No.
Vabbè, comunque il Castello Sforzesco,
sì,
trovate. Insomma.
Il Castello Sforzesco di Milano,
sì,
quella città che dicevamo prima, Milan.
Yeah.
Se avete preso magari un Airbnb qui a Milan, un affitto breve,
yes,
potete venire a trovarci.
Quella è vita.
Nel nostro luogo d'elezione, il cortile Castello, con quel certo nome lì.
Dove andiamo a comandare.
Completamente, a prendere un freddo cane, saremo gli ultimi ad andare in onda. E poi, già calate le tenebre, cercheremo a tentoni di trovare l'uscita del castello.
La cosa incredibile di quest'anno è che almeno uno dei due...
Cortile della Rocchetta, mi è venuto in mente senza cercarlo su Google.
Che bravo che sei.
Pam, dammi un 5, schaff.
No, la cosa intelligente di quest'anno, è pazzesca, rispetto alle edizioni degli anni scorsi, è che almeno uno dei due, tra me e Alone, avrà letto almeno uno dei due libri di cui intervisteremo gli autori.
Tu?
Io.
Tu l'avrai letto? L'hai già letto?
Uno dei due, sì.
Vabbè, ma l'hai letto e quindi li hai presi perché l'hai già letto? O l'hai letto adesso?
No, l'avevo già letto.
Ah,
E quindi, comunque, intellettuali.
Vabbè, allora, io mi faccio fare il riassunto da ChatGPT.
Va bene.
Scusa, non tanto non faccio in tempo a leggere.
Vabbè, dopo glielo chiediamo. Mi stanno telefonando. Mettiamo un brano che mi stanno telefonando.
Ma chi ti sta telefonando? L'autore?
No, forse è una truffa. Ah. Vediamo. Pronto? The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Ocean fleets clearing the sea out. See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came.
E allora, niente, era una truffa ovviamente, quella che mi ha contattato via telefono fuori onda.
Chi è che lo vuoi dire? Era il capo della blockchain.
Sì, the international.
Tra l'altro avevi dimenticato il microfono su, stavamo per sentirla tutta.
Sì, beh, è durata
sarebbe
un secondo.
Sarebbe stata molto divertente, no, infatti.
Vabbè, andiamo dai nostri ospiti che sono venuti in studio oggi. Ogni tanto sentiamo dei giovani o pseudotali e dicono basta allo sfruttamento del lavoro salariato, basta al capitale, vogliamo fare le cose come diciamo noi, vogliamo essere indipendenti, non vogliamo fare niente ma guadagnare lo stesso, diventiamo anche noi degli sfruttatori e si fa tutto il giro.
Sì, e si torna poi al non fare nulla, esatto. Invece no, ogni tanto l'ingranaggio, il meccanismo si rompe e fuoriescono delle idee.
Angelo ed Elisa sono qua in studio con We Knows and La Tana del Branco, che sembra una roba dell'uomo delle tigre, dell'uomo tigre,
sì.
E invece no, un'altra cosa. Buonasera Angelo e Elisa.
Buonasera.
Ciao.
Angelo con una keffia rossa.
Sì.
Sono contento che si noti.
Però comprata su Amazon, quindi insomma
dettagli.
È un po' un controsenso. Delle...
Ma come fai a sapere?
Gliel'ho chiesto.
Ah, io avevo capito, chiesto. Ma Amazon PL però.
Amazon
Palestina, sì.
Vabbè, e allora, cari compagni e compagne, qua nello studio, che cos'è la Tana del Branco? Non è un posto di allenamenti durissimi per wrestler?
No, non c'entra proprio nulla col fitness, non è... Assolutamente, diciamo così, un allenamento, è un sogno che sta diventando realtà proprio in questo momento ed è un luogo, è un campo e diciamo la definizione più ampia e più conosciuta è quella del centro cinofilo, ma noi dovremmo fare un passettino oltre perché ci sono tante aspettative anche non sempre in linea col nostro pensare legate alla parola centro cinofilo e quindi abbiamo proprio voluto che non comparisse in nessun riferimento.
Okay. Che però dal punto di vista del marketing forse funziona poco, cioè nel senso è difficile trovarvi su Google tipo se non vi chiamate centro cinofilo ma siete un centro cinofilo o no? Non vi interessa?
Per ora no, ma lo faremo funzionare comunque.
Ok.
Promuovendo altre strade.
Allora, cosa succede in un centro cinofilo? Cioè, arrivano i cani e giocano a carte,
sì,
roba del genere.
Come nel quadro.
Come funziona?
Il famoso quadro, sì.
Cosa fate? Cosa proponete ai vostri astanti a quattro zampe?
Allora, centro cinofilo è spesso legato a un'idea di sport cinofilo. L'agility è tra i più famosi, attacco e difesa. In realtà, nel nostro non centro cinofilo... si propongono delle esperienze che portano le persone principalmente a conoscere quello che è il mondo del cane. Il nome principale che è We Knows fa riferimento proprio al suo modo di vivere, che è completamente diverso dal nostro, è fatto di
annusa.
Esatto. E quindi il nostro core è quello di spingere verso una relazione che sia il più possibile paritaria e di darci un po' noi una svegliata, esseri umani che vagamente egocentrici, un po' arroganti, a dire ok, viviamo con una specie diversa, forse è anche il caso di iniziare a conoscerla, ecco.
Ma voi venite da vari percorsi, siete in cinque, intanto non l'abbiamo detto, sì. Nel gruppo di youngster che hanno fondato questo Tana delle Tigri, no, Tana del Branco, e venite da percorsi diversi, nel senso percorsi vari, ma tutti quanti voi volete dare un taglio con la vostra vita del passato, dire ciao ciao al posto fisso. Tipo voi due?
Sì, allora io personalmente vengo da un percorso di informatica, di qualità del software, e ad un certo punto il mio cervello è completamente esploso, si è sciolta in una pozza verde, e questo mi ha guidato verso un ma io voglio veramente continuare ad arricchire potenti, o voglio anche metterci un qualcosa di, tra virgolette, socialmente utile. Allora, grazie anche e soprattutto al mio cane, che mi ha fatto vedere che da mega pauroso si può diventare competente e forte, ho deciso di reinventarmi anch'io facendo appunto un percorso. Cioè,
avevi un cane mega pauroso?
Sì.
E poi invece è andato in giro a sbranare Doberman.
Sì, esatto.
Adesso un bel caratterino, sì. È più un nano molto incavolato, però...
Ecco. Come gnomino, dici.
Sì. Ma che cane è?
È un simil volpino.
Un simil volpino. E quindi hai sbattuto il mouse sul tavolo dicendo io oggi me ne vado, cari i miei fessacchiotti.
Sì.
E te ne sei andato o sei ancora in...
Da un'azienda me ne sono andato, andando in un'altra un po' più etica, e diciamo che il futuro vede un mio lanciare il mouse di nuovo verso un ora mi dedico esclusivamente alla cinofilia.
Di cui non ti era mai fregato niente? O...
Ho sempre vissuto tra i cani, ma diciamo che...
Hai vissuto tra i cani? Sì, eri un pancabestia.
Sì, cioè. Sì, in pratica. Perché non ho mai visto che c'era un qualcosa di più sotto, finché Lisa mi ha aperto gli occhi e ho iniziato a capire che i cani sono persone in quanto dotate di personalità.
E le persone sono cani di solito, alcune persone sono cani.
Forse a volte è un complimento.
Ma quindi avete studiato, siete diventati istruttori, siete degli etologi, come vi potete definire?
Allora, io ho un percorso in realtà alle spalle, sono laureato in drammaturgia contemporanea e filologia moderna, quindi...
Beh, vicino, vicino.
Esatto, siamo lì. Anch'io ho avuto un po' di trascorsi un po' meno, diciamo... aziendali, ho bazzicato il teatro sociale, ho bazzicato le università, i dottorati, insomma, sempre in ambito completamente diverso, e mi
bazzicato nel senso andavo, guardavo,
buttavo
poi tornavo
sì,
a casa,
buttavo dentro la testa, sì.
Diciamo che la parte della povertà per sogno è stata abbastanza sempre una mia cara compagna, e poi sì, mi sono formata anch'io devo questa trasformazione a un cane, a Loki, che è uno dei miei tre cani. E in un periodo in cui tutto il resto stava un po' andando a ramengo, ho detto ok, va bene, mi dovrei inventare, lui mi sta dicendo che non sono abbastanza, che non ne so abbastanza, a me studiare è sempre piaciuto, ho iniziato a studiare prima come educatore, poi mi sono diplomata anche come istruttore in riabilitazione comportamentale, quindi mi occupo anche di canetti o molto paurosi o poco simpatici, per dirla.
Ah, quindi lui ti aveva portato il tuo cane, il suo cane?
Sì, noi ci siamo conosciuti per questo, sì.
Ah, e quindi hai reso il suo cane un bullo da giardino,
sì,
ok.
Esattamente, sì.
Bullo
sì,
competente.
Okay. Bullo competente, sì. E poi ho continuato la mia formazione come tecnico di ricerca persona.
Comunque il sogno è quello di essere un pochino indipendenti e di, insomma, non lavorare per altri, essere liberi, insomma.
Assolutamente, anche perché l'idea di questo luogo, la Tana del Branco, è anche quella di non affiliarci alle varie federazioni che tuttora esistono in Italia. Proprio perché promuovono, alcune stanno facendo degli ottimi lavori per cambiare un po' l'idea, diciamo, da metodi coercitivi o gentilisti, che non è che rispettano particolarmente l'etologia del cane, a un po' la direzione del cognitivo, che è la scuola a cui apparteniamo. ma rimangono sempre improntati sulla performance, sullo sport, su appunto gare. Aspetta, e noi
ti fermo perché tra poco c'è il GR, voi rimanete qui che vi facciamo parlare ancora dopo il GR.
E poi ovviamente parleremo del fatto di come ce la fate con, cioè, con il grano, come sbarcate il lunario, questo come lavoro, perché qua poveri Mabelli ovviamente...
La prima cosa che gli ho scritto via mail è dovete dirci quanto guadagnate.
Quanto guadagnate, puntiamo ovviamente a dimostrare... che l'ascensore sociale a volte può essere, come dire, almeno smosso di qualche millimetro con dei piedi di porco, cosa di questo.
Ma nel loro caso secondo me ancora no.
Ancora no, vabbè, succederà, adesso poi glielo chiediamo dopo il GR. Dai.
Dopo il GR torniamo e... cos'è che volevo dire, allora? Sono stanchissimo.
Ma se è lunedì, ma non sei ancora svegliato.
Mi sono svegliato alle 6 stamattina con... insomma, poi dovevo andare in bagno, fare tutte le cose... Allora,
grazie, il bidet soprattutto, esatto, per chiudere la parentesi lavandino della prima esatto, frase di questa puntata.
No, poi torniamo e dobbiamo parlare anche di un'altra cosa di cui non ho memoria.
Sarà la staffetta di...
Ah, la staffetta, bravo, sono competente bollito. Ecco. È solo lunedì,
È solo le figure di domani, ho paura. Io ti mando un mio avatar a fare la trasmissione.
Non me ne accorgo perché sono rincoglionito. Sì. Torniamo tra poco.
I don't mind stealing bread from the mouths of decadence, but I can't feed all the powerless when my cup's already I can't.
Allora, qualcuno ha colto la difficile citazione, il difficile link tra la musica e l'argomento di cui stavamo parlando.
Sì, i cani.
I cani, cioè...
Non i cani, il gruppo I Cani,
No.
Proprio gli animali.
E i cani, peraltro, non so se esistono ancora. Esistono.
Sì, hanno fatto un disco.
Fatto un disco?
Sì, no. Sì. O l'anno scorso, no, quest'anno, credo.
E per chi non fosse stato all'ascolto nella prima parte di trasmissione, stavamo parlando... cioè, prima abbiamo detto delle cose a vanvera, come tutti.
Tra l'altro, molte ne abbiamo dette.
Sì.
Sì.
20 minuti di cose a vanvera, io e Alone. E poi negli ultimi 2 minuti e mezzo abbiamo parlato con i nostri ospiti Angelo e Elisa, fondatori ed fondatrici di Winnows e della Tana del Branco, che è un insieme di strutture legate ai cani. E ho una domanda per loro, che mi è stata posta da Cecilia Di Lieto,
mm-hmm,
la nostra esperta di noi ed altri animali, che mi ha detto questo: di smacchio uno, perché sai che lei comunque parla con una cadenza napoletana. Di smacchio uno, tu a già fa a domanda a ospite, e io le faccio: ma che domanda, signora Cecilia? Tu deve chiedere, non mi viene sempre bene l'accento napoletano.
Sempre, non sempre, tra l'altro, sì.
Ha già chiede che ne pensano della fauna selvatica e in che modo si rapporta con i cani che addestrano. E la domanda è questa: sì, fauna selvatica e cani, cioè, in poche parole, i cani che addestrate lì alla Tana del Branco vanno a sbramare
le galline,
o i conigli,
o non so, i merli. Adesso è pieno di scoiattoli.
Scoiattolo ha una leva evolutiva effettivamente molto efficace con il cane, perché sale sugli alberi, poi di tomeggio,
esatto,
sotto e se la gioca alla grande. Questa è una domanda super super sul pezzo e in realtà molto,
vedi,
divisiva.
Noi non l'avremmo mai fatta, perché non
ho capito, niente. La Cecilia ha scritto anche dei libri sugli animali.
È divisiva perché in realtà include tantissimi aspetti su cui porre attenzione. In realtà diciamo che la cosa più efficace è essere consapevoli. Nel senso che non si può snaturare
il cane. Che sta sbranando.
No, no, è che della natura del cane è comunque legata a un...
Allo sbranare.
Alla predatoria. Quindi rimangono comunque dei predatori, anche il carlino. È chiaro che un carlino è un predatore meno efficace di quello che può essere il mio lupo cecoslovacco. Il cane da caccia è stato selezionato da noi per quello, quindi è una motivazione che... fa parte del suo essere, e se la inibiamo completamente, a noi arrivano tanti Weimaraner, bracchi che vivono qua a Milano, che fanno il giro del quartiere, vedono un prato, sbroccano, ma perché non l'hanno mai fatto, e si possono, diciamo, queste motivazioni legate al selvatico, alla natura, lasciare esprimere in un ambito in cui il più possibile non creano danni.
Ma quindi voi in questo prato lanciate degli innocenti cuccioli di foca per farli sbranare?
No, non ci sono vittime sacrificali, però per esempio i miei cani fanno libertà anche in boschi, insomma montagne, così è capitato che ogni tanto andassero dietro qualche selvatico, dopo 1 o 2 minuti ritornano, loro molto soddisfatti, il cerbiattino, il capriolo spaventato già dal fatto solo che noi siamo nel bosco, perché comunque come il cane predatorio, il coniglio, il fagiano, il capriolo vario rimangono prede in natura, quindi sono già in allerta anche solo quando noi mettiamo lo scarpone sul sentiero, e diciamo che di solito non succede mai nulla. Poi è vero anche uno dei miei lupi un paio di lepri le ha mangiate. Io, il mio ragionamento, poi sono sia vegana che buddista, quindi non è proprio un discorso che porto a casa alla leggera, è che i miei cani mangiano carne e la differenza abissale tra quello che compro al supermercato per loro e quello che ha predato nel parco, onestamente, non c'è. Poi
vegana e buddista,
sì,
una fatica
è incredibile.
Vivere con lei deve essere un inferno.
Ma mio marito è uguale.
Ah, è uguale. Ah, ok.
Okay. No, perché ti volevo raccontare un piccolo aneddoto. Quella volta in cui Disma aveva un monaco buddista.
No, non un monaco buddista. Vabbè. Il capo del buddismo italiano.
E tipo... girava un moscerino e lui lo ha schiacciato in faccia senza pensarci. Sì.
E mi ha guardato, insomma...
Avrà ripetuto qualche mantra per accompagnarlo alla prossima vita.
Può darsi anche... E tra l'altro devo dire, Disma, che tu non hai mai schiacciato un moscerino di fronte a me, mai.
Perché sono troppo
in onda
lento.
500 riesco... miliardi di volte, ma quella volta invece era proprio il karma che
la serendipity,
ti ha messo a dura prova. E no, Angelo, il tuo cane invece però è diventato comunque molto più sicuro di sé, quindi anche lui preda gli scoiattoli, no?
Diciamo che arrivare a una predazione reale non arriva quasi mai. Mm-hmm. È attratto dal movimento, si diverte con gli altri cani a fare un po' la caccia, però diciamo che lo scoiattolo è un essere intelligente, quindi è in grado di cavarsela.
Bene.
E poi... a Milano stanno cercando, io temo che tra un po' inizieranno a mettergli delle trappole, perché forse lo stanno già facendo, non lo so, stanno già facendo.
Ma anche da noi fuori Milano, io ne ho due che vivono in giardino e mi pigliano per i fondelli dalla mattina alla sera.
No, ma io ieri ne ho visti quattro in un condominio.
Allora, mi sembra che i Looney Tunes abbiano come antagonista uno con la doppietta, però.
Ah, quello il porcellino. Com'è
sì, ah no, però no, ma sono Chip e Chop, sono Disney.
Stai facendo caso,
Chip e Chop
è Disney. E l'avversario è Paperino.
È Paperino, no, invece no, era Bunny o Daffy Duck che hanno il cacciatore.
Scusa, ma forse, se leggo bene il tuo pensiero, credo che tu abbia fatto tutto questo giro di parole perché volevi riascoltare Topolino incontra Paperino
subito? No, prima io chiederei ai nostri ospiti la domanda vera, quella per cui li abbiamo davvero invitati, cioè ce la fate? Da un punto di vista di stare al mondo, di portare a casa il reddito?
Allora, dipende dalle priorità che uno si pone. Diciamo che vacanze di un mese alle Bahamas poi non mi sono mai piaciute. È un lavoro che è molto meteoropatico, perché alcune persone sono convinte che i cani sono idrosolubili, quindi se piove non cancellano lezioni e via dicendo. E di sicuro, diciamo che se bisogna tirare un attimo la cinghia, la famiglia media, l'educazione del cane magari è una delle cose che taglia, quindi certezza economica la si saluta serenamente, a meno che non andiamo su un'altra tipologia di lavoro, però diciamo che sì, si riesce.
Perché è già attivo da un po' il vostro progetto.
Io.
Tu, solo tu. Io. Loro si stanno azzeccando.
Esatto. Okay. Poi, siccome volevo ampliare un po' la mia rete per anche dare in realtà più servizi poi alle persone che si rivolgono a
me. Ma gli fai pagare una quota pesante per entrare in società?
C'è uno schema Ponzi alla base.
Potrebbe essere da valutare.
No, il fatto che ci sono, perlomeno a Milano, in zona, tantissimissimi cani, cioè sono aumentati, le statistiche ci dicono che sono aumentate col Covid e che aumenteranno. Allora, sicuramente più giro possibile d'affari, ma mi viene da dire ancora più importante che il cane sia educato, perché incontrerà altri cani e si moltiplicheranno le situazioni potenzialmente pericolose.
Sì, sì. E infatti questa cosa della pericolosità, sicurezza, controllo è una delle leve e, diciamo così, argomenti che noi trattiamo praticamente giornalmente.
Volevo chiedere a Angelo, ma voi vi specializzate con determinate razze di cane? È giusto la parola razza di cane, sì. Tipo sì, razze... di un certo tipo, grandi, piccoli, con i dentoni o senza, con l'orecchione, com'è?
Diciamo che l'idea è di lavorare sulla relazione uomo-animale, quindi sulla relazione uomo-cane. Ogni razza poi ha le sue motivazioni, cioè cosa nutre nella vita, di conseguenza noi ci occupiamo di tutti, in pratica completamente tutti, tarando il percorso educativo su quello che poi ci dimostra essere il cane.
Quindi il cane più... si nutre, Frank?
Sinatra.
Bravo.
Sì, grazie. Sì. ultima domanda, tu hai detto che hai un lupo cecoslovacco, bellissimo, un cane bellissimo, mi fa paurissima però, sembra proprio quello che arriva dalla steppa del...
Sì, io in realtà ne ho due di lupi cecoslovacchi e una pastore.
Quali sono? Quelli bianchi?
Sembrano proprio dei lupi, sì, hanno la faccia... E in realtà i miei due in particolare quello grande, è un grandissimo paraculo, cioè lui lo fermi per strada e gli dici che bello, coccola mi, amami, quindi è sicuramente, ritornando alla questione delle razze, una razza complessa da conoscere e da imparare a gestire anche in alcuni contesti. Diciamo che la fortuna è che ha smesso di essere di moda dopo il Trono di Spade, così un attimo più circoscritta, perché ci sono stati dei periodi un po' complessi con quello che dicevi, l'aumentare dei cani. Questi cani nell'ambiente urbano fanno fatica, sono molto competitivi, molto grossi, e hanno creato un po' questa nomea del cacchiarola.
Mm-hmm. Ah, io vedo un sacco di cani sovradimensionati, tipo pitbull e cani del genere, diciamo, per capirci, quelli che vengono utilizzati da degli imprenditori per le battaglie tra cani.
Certi,
insomma,
imprenditori,
da certi,
diciamo,
imprenditori, sì, per le battaglie tra cani. E li vedo a volte portati da delle ragazze o dei ragazzi che pesano la metà del cane e hanno meno muscolatura del cane. E lì io devo dire che non sono tranquilli, cioè, nel senso, io mi cago addosso quando entra dal panettiere una con un pitbull, non sono tranquillissimo. E qual è lo sguardo vostro, insomma, su sta cosa qua?
Personalmente, allora, sui cani di questo tipo, se c'è un buon percorso educativo, una buona comunicazione e tutto questo costrutto, non c'è nessun problema, non bisogna avere paura, bisogna dare a loro l'opportunità di esprimersi, che nel modo giusto non è mai uccido l'essere umano a caso. Io vedo un problema più grosso per i cani piccoli, nel senso che i cani piccoli non fanno male all'essere umano, ma il barbone toy che sta nella borsetta della signora tutto il giorno non vive come un cane, vive una vita brutta. Quindi noi puntiamo anche a migliorare la vita di quei cani e renderla da cani.
Però sei un po' maschilista in questo, hai detto la signora, potrebbe essere un signore.
Io ho un cane molto piccolo, quindi anche io potrei essere un signore.
Sì. Signore. Cane nel borsello, sai che nel di Gucci.
Mi piace questa idea di andare in giro con... Forse la realizzerò nella mia,
metti un cane,
nella mia prossima moda.
È un cane finto, magari. Meglio, però. Dei, no, cani.
Trudy nella borsello ci sta da dire.
Vabbè.
Sembrano veri.
E allora, comunque, è vero, un po' divisiva la cosa di cui parlavamo prima, perché ci scrive qualcuno, per esempio, dicendo che i cani in montagna vanno tenuti al guinzaglio. Ma io mi chiedevo, nel pratone, invece, della tana del branco, voi... cioè, nel senso, i cani capita che entrino in conflitto con altre specie, perché comunque è un pratone dove vanno animali selvatici?
Allora, no, in realtà il campo è recintato all'interno del parco delle Gruane, e diciamo che ci sono degli abitanti autoctoni tipo i topini.
Ah, ok. Parco delle Gruane.
Esatto,
okay.
Quindi in realtà all'interno ci saranno
spacciatori anche
sicuro, sì, appariranno
dei crackers, sì. Ci sono anche lì dentro.
Anche dei crackers, sì. Sì.
E quindi no, in realtà l'idea è quella di avere uno spazio in cui il cane può esprimersi anche nel rispetto di chi già vive lì, e quindi stiamo cercando di capire anche, per esempio, le tane varie dove sono, per chiedere un attimo un accordo sull'affitto anche con loro. Però ecco, se poi appunto il cane da caccia libero nel nostro campo durante una lezione dovesse vedere il topolino che parte...
Scusate, non ve l'abbiamo chiesto, quanto costa educare, cioè educare, insomma, fare uno dei vostri corsi a un cane? Cioè, ci saranno varie tipologie, quanto costa se anch'io ho un cane pauroso e voglio renderlo un gallo di Dio?
Allora, i percorsi, noi per scelta non lavoriamo su pacchetti, a meno che non sia un contesto, per esempio i pacchetti durante le ricerche, che ricerca persone o insomma tutta una sorta di attività abbastanza standardizzata, anche se non mi piace come termine, mentre i percorsi educativi e a maggior ragione quelli riabilitativi sono studiati sulle persone, quindi avere un pacchetto crea delle aspettative sbagliate, perché c'è l'idea che 10 lezioni mi aggiusti il cane. Magari no.
C'è una media però che si può fare di
allora,
numero di lezioni?
Allora, sulle riabilitazioni, quindi magari parliamo di cani che mi arrivano con, non so, delle ordinanze, delle ATS per aggressioni, così, si parla anche di percorsi di un anno, ma non è detto che ci vediamo tutte le settimane.
Cosa costa una sessione?
Una sessione con me, per esempio, sulla parte riabilitativa costa sulle 50 euro a sessione, mediamente un'ora, un'ora e mezza. Mm. Con scadenza o settimanale o 10 giorni, o a volte dei periodi di sospensione perché ho bisogno che alcune esperienze si consolidino prima di aggiungere degli altri step. Sulla parte invece di educazione, quindi diciamo legata a poi tutto il lavoro che fa Angelo e le altre ragazze, insomma una questione più di conoscenza del cane, il guinzaglio, il gioco, siamo sulle 40 euro.
Ci chiedono se fanno una ricerca ludica olfattiva.
Sì.
Cos'è la ricerca ludica? Nascondo un biscotto, lo devo trovare?
No, mi nascondo io, mi devono trovare.
Ah, quindi nascondino?
Sì, nascondino a livello super pro, perché loro ti beccano
subito, certo.
E volete dare dei contatti?
Sì, allora ci tenevamo a due cose. Il primo è l'indirizzo email, che è infowinos@gmail.com, e poi al nostro neonato profilo Instagram, su cui troverete una raccolta fondi. Specifico perché tutto quello che ho guadagnato io per ora dalla cinofilia in questo anno, visto che sto iniziando, è di 60 euro. E quindi mantenere il campo e sistemarlo è costoso. Quindi il profilo Instagram è winos_latanadelbranco. E lì trovate anche una simpatica raccolta fondi per aiutarci ad aiutare.
Un'ultima domanda che ci arriva. Capita che i cani in gruppo litighino fra loro durante la vostra attività? Cioè, perché immagino che il campo sia utilizzo multiplo contemporaneamente, o no?
Esatto, allora in realtà nel senso che il nostro campo partirà poi a pieno regime da gennaio e si organizzerà una volta al mese quelle che vengono chiamate o classi di socializzazione o di comunicazione, che è una delle mie, diciamo, specializzazioni in quanto istruttore, nel quale andiamo a creare proprio delle situazioni in cui i cani possano vivere, sviluppare e accrescere le proprie competenze sociali rapportandosi con altri elementi del gruppo, perché nella nostra società, come appunto siamo andati a toccare, c'è una forzatura nel loro modo di comunicare, tutti al guinzaglio, tutti sui marciapiedi, nelle aree cani, e spesso diciamo che la rissa tra cani accade perché non ci sono le condizioni giuste. E noi proviamo a crearle.
E come la rissa tra noi maschi alfa dominanti, allora?
Sì, continuamente, a prenderci a pugni nelle parti basse. Sì.
E la pam! Allora, con gli pam!
Vabbè allora, abbiamo cominciato e chiudiamo bene oggi, sì, alla grande.
Non facciamo in tempo purtroppo a sentire Topo Gigio e Paperino Show.
Purtroppo non riusciamo.
Lo faremo domani.
Ricordiamoci domani, perché c'è la gente che non ce la sta facendo e saranno attaccati all'apparecchio radio per 24 ore. Anzi, 23.
Grazie Angelo, grazie Elisa. Torniamo domani alle 17 con Poveri ma Belli. Tra poco c'è l'Orizzonte. Ciao!
Ciao!
Ciao.